RKC presenta lezioni originali di Srila Prabhupada a cura di Bhakta Andrea.
La seguente è una lezione sullo Srimad Bhagavatam, primo canto, primo capitolo, verso numero 3, data da Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, registrata il 24 febbraio 1975 a Caracas, Venezuela.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
La scorsa notte abbiamo discusso il verso che significa che lo Srimad Bhagavatam rifiuta ogni sistema religioso ingannevole. Come ho già spiegato, Dharma non significa un tipo di fede, una fede cieca. Dharma significa caratteristica reale. Per esempio, l'acqua è liquida. Questa è la caratteristica dell'acqua. Questo è Dharma. La pietra è solida. Questa è la caratteristica della pietra. Questo è Dharma. La fede è dunque una cosa differente. Fede, ho fede in qualcosa? Domani magari avrò fede in qualche altra cosa. E di fatto noi lo vediamo. A volte un cosiddetto induista cambia fede e diventa musulmano o cristiano, o un cristiano cambia fede e prende un'altra via. Dunque la fede può essere cambiata, ma le caratteristiche non possono essere cambiate, proprio come l'acqua è liquida. La liquidità dell'acqua non può essere cambiata. Così, nella lingua sanscrita o nella letteratura vedica, Dharma indica le caratteristiche che non possono essere cambiate. Ora consideriamo qual è la caratteristica dell'essere umano. La caratteristica è che ognuno di noi serve qualcuno di superiore a lui. Nessuno di noi qui presenti può dire: io non servo nessuno. Se qualcuno non sta servendo nessuno, allora deve essere che sta servendo i suoi sensi. L'intero mondo materiale va avanti perché le persone sono impegnate al servizio dei sensi. Per la gratificazione dei sensi, uno è pronto a tutto, anche a fare cose molto rischiose. Nessuno può dire: io non sto servendo. Questa è la caratteristica dell'essere vivente, e ciò è chiamato Dharma. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha detto che significa che noi entità viventi, la nostra reale caratteristica è servire Dio. Il problema è che noi abbiamo abbandonato il servizio a Dio e per questo siamo ora impegnati al servizio dei sensi. E dato che siamo costituzionalmente servitori, allora o serviamo la suprema personalità di Dio, la verità assoluta, oppure, se non vogliamo servire la verità assoluta, allora dobbiamo servire i nostri sensi. Per questo è descritto che significa che lo Srimad Bhagavatam rifiuta categoricamente ogni religione ingannevole. Qui, questo mondo materiale, significa che ognuno sta cercando di essere il padrone, ma in realtà è il servitore, proprio come, per esempio, in una famiglia. Il capofamiglia è di fatto servitore di sua moglie, dei suoi figli e perfino dei suoi servitori. È servitore, ma lui pensa: io sono a capo di questa famiglia. Nel vostro paese in particolare, se il marito non soddisfa la moglie, c'è subito il divorzio. Così, anche se ufficialmente uno è il marito della moglie, di fatto però è il servitore della moglie. Il capofamiglia, se vuole mantenere i membri della famiglia soddisfatti, deve essere pronto a servirli. Se lui non soddisfa uno dei membri della famiglia, anche solo un servitore, l'intera famiglia ne sarà disturbata. Perciò, costituzionalmente, siamo tutti servitori, ma stiamo servendo i sensi. Perché servo mia moglie? Perché mi dà la possibilità di gratificarmi. Di fatto non servo mia moglie, ma servo i miei sensi. In questo modo, se fate uno studio analitico di ciascuno, troverete che tutti sono impegnati a servire i loro sensi. La nostra caratteristica originaria è di servire, ma noi stiamo riponendo il nostro servizio nel posto sbagliato. Per questo si dice in questo verso: Kaitava significa inganno. Ognuno sta servendo i suoi sensi e pensa però di essere il padrone. Questa è Kaitava, che significa inganno, o Maya. La conclusione è che dato che siamo costituzionalmente servitori, dobbiamo rimanere servitori e non cercare di diventare falsamente padroni. Per esperienza vediamo che servendo così tante cose, nessuno è soddisfatto e neanche noi siamo soddisfatti. Per esempio, torniamo alla vita di famiglia. Un uomo ha servito la famiglia con grande impegno per tutta la vita e quando è vecchio, se chiede il permesso a sua moglie: mia cara moglie, ho servito così tanto, adesso lasciami prendere sannyasa. La moglie non gli darà mai il permesso. Gli dirà piuttosto: che cosa hai fatto tu? Ho fatto tutto io. E poi nostro figlio non si è ancora sistemato, nostra figlia non si è ancora sposata. Come puoi prendere sannyasa? No, non puoi. Vediamo dunque che nella realtà quest'uomo è il servitore della moglie, ma lui pensa: sono il capofamiglia. Questa è chiamata Maya. E qualsiasi sistema religioso si basi su questa falsa comprensione è un inganno. Per questo è detto: Kaitava significa inganno, ciò che non è Dharma, che non è la caratteristica. La caratteristica è che io sono eternamente servitore di Dio. E se invece di servire Dio servo il mio cane, questa è chiamata religione ingannevole. Nessuno è fatto per servire un cane, ma dato che sono un servitore, se non sono sufficientemente impegnato come servitore di Dio, allora terrò un cane per servirlo. Così la conclusione è che, costituzionalmente, io sono servitore, servitore di Dio, ma invece di dare servizio a Dio, attualmente sono impegnato a servire un cane. E a livello di questo cosiddetto servizio, il Bhagavad Dharma non viene discusso. Significa falso servizio. Ora, quali sono le conclusioni? Per questo, il prossimo verso dice: questo vero servizio è enunciato qui come l'essenza di tutta la conoscenza vedica. Nigama significa i Veda ed è chiamato Kalpataru. Kalpataru significa albero dei desideri. La conoscenza vedica è così perfetta che uno può ricevere dai Veda tutti i diversi tipi di conoscenza. Si può ricevere la conoscenza dai Veda e tutti i tipi di conoscenza significa sociale, politica, scientifica, perfino l'ingegneria e la scienza medica. La scienza medica è chiamata Ayurveda. Ayurveda è la conoscenza vedica riguardo la durata della vita. Similmente c'è il Dhanurveda, la scienza militare. Ci sono così tanti dipartimenti, perfino l'aeroplano. Anche questo è menzionato nei Veda. E non ci sono solo aeroplani, ci sono anche altri tre tipi di scienza. Una è chiamata Kapotavahi. Kapotavahi ka significa cielo e pota significa nave. Così c'è la scienza che spiega come costruire un vascello volante. C'è un'altra scienza dello stesso tipo. Significa piccioni. Potete allevare i piccioni ed essi vi trasporteranno da un posto all'altro. C'è un'altra scienza che è chiamata indica che nel cielo potete volare con qualsiasi veicolo. Ci sono i mantra. Supponete che io sia seduto su questo seggio, cantando questi mantra, questo sedile volerà nel cielo. Noi abbiamo letto dallo Srimad Bhagavatam che Kapiladeva, no, Kardama Muni, il padre di Kapiladeva, costruì un aeroplano, o più precisamente una città vascello, con grandi, grandi costruzioni, laghetti, giardini e così tante persone, con la quale volò nel cielo e visitò tutti i pianeti. Per questo è detto Kalpataru significa albero dei desideri. I Veda sono paragonati a un albero dei desideri. E che cos'è un albero dei desideri? In questo mondo materiale, se vai da un albero di mango, avrai dei mango, ma non puoi avere dei samosa. Gli alberi dei desideri però esistono, sono sui pianeti spirituali e ti danno tutto quello che vuoi. Tu vai da un albero, uno qualunque, e lui ti darà qualunque cosa tu desideri. Questo è chiamato Kalpataru. Così i Veda sono paragonati al Kalpataru, perché dalla letteratura vedica uno può prendere qualunque tipo di conoscenza. Dunque Veda significa conoscenza. La parola Veda significa conoscenza. Così letteratura vedica significa ogni tipo di conoscenza può essere chiamata Veda. Nella grammatica sanscrita, il viddhatu, da viddhatu significa conoscendo, e da viddhatu viene la parola Veda. Ora l'autore dice, questo Srimad Bhagavatam è l'essenza della conoscenza vedica. La conoscenza vedica è paragonata a un albero, e questo albero ha dato frutto. Così il Bhagavatam è il frutto dell'albero vedico. Uno tiene un albero per avere poi frutti, ma se l'albero non dà frutti, è un albero inutile. Non ha senso tenerlo, meglio usarlo per fare il fuoco. Così qui è detto, e significa che la letteratura vedica è proprio come un albero dei desideri, e il Bhagavatam è il frutto maturo. E indica un frutto maturato sull'albero. È buonissimo, delizioso. Di solito, pur di vendere i frutti, anche se ancora acerbi, vengono tolti dall'albero e fatti maturare artificialmente. Ma in questo modo non sono molto gustosi. Se invece il frutto è giunto a piena maturazione sull'albero, e poi lo assaggi, è delizioso. Ancora meglio, e poi se un frutto che è maturato sull'albero viene assaggiato da un pappagallo. Una volta toccato dal becco del pappagallo, diventa ancora più delizioso. E così qui è detto che questo Srimad Bhagavatam non solo è il frutto maturo dell'albero vedico, ma è stato assaggiato da Shukadev Goswami. Shukadev Goswami è una persona realizzata, è una persona liberata, realizzata. Per questo ascoltare il Bhagavatam da lui ha un effetto immediato e delizioso. E questo perché è spiegato da Shukadev Goswami, non da un recitatore Bhagavatam di professione, non da un uomo di terza classe, ma da Shukadev Goswami. È ingiunzione di Sanatan Goswami che uno dovrebbe ascoltare la letteratura vedica, il Bhagavatam e la Bhagavad Gita, dalla persona realizzata. Srila Sanatan Goswami dice: che significa? Se significa il Bhagavatam e la Bhagavad Gita, il nettareo dialogo sulle attività della suprema personalità di Dio. Perciò è detto che uno non dovrebbe ascoltare Hari da un Vaishnava non realizzato. Vaishnava significa uno che adora la suprema personalità di Dio, Vishnu. E Vishnu è l'espansione di Krishna. È detto nella letteratura vedica che il Signore Krishna ha espansioni plenarie in molte, moltissime forme. A cominciare da Ramadi, il Signore Ramachandra, Parashurama e Balaram. Ci sono tre Rama e Matsyavatara. E molti altri, alcuni di loro sono menzionati nel Bhagavatam. E la persona originaria è Krishna. L'idea di elogiare Shukadev Goswami significa che lui non è un recitatore Bhagavatam di professione. Lui è un'anima realizzata. Per questo si raccomanda di ascoltare il Bhagavatam da Shukadev Goswami o da un rappresentante di Shukadev Goswami. Il rappresentante significa uno che sta seguendo strettamente il principio adottato da Shukadev Goswami. Proprio come Shukadev Goswami enunciò il Bhagavatam prima di tutto a Maharaj Parikshit, e in quell'incontro era presente Suta Goswami. Così qui troverete nello Srimad Bhagavatam Suta Uvacha. Significa che Suta Goswami, dopo aver ascoltato da Shukadev Goswami, ripeté la stessa recitazione Bhagavata che avvenne a Naimisharanya. Ci fu un grande incontro, circa 2500 anni fa o più, di quello a Naimisharanya. Naimisharanya esiste tuttora in India. Ora ha cambiato nome, si chiama Nimishar, e si trova a circa 100 miglia da Lucknow. Ci sono ancora molti eremitaggi a Naimisharanya. La gente va lì a visitare il posto perché è un luogo di pellegrinaggio. Così il Bhagavatam fu discusso a Naimisharanya. Qui si raccomanda dunque che lo Srimad Bhagavatam è l'essenza di tutta la letteratura vedica e fu pronunciato per la prima volta da Shukadev Goswami. La letteratura vedica è piena di conoscenza, come ho spiegato, e l'essenza della letteratura vedica è lo Srimad Bhagavatam. Tra le classi erudite in India si dice, che significa la tua istruzione dovrebbe arrivare fino allo Srimad Bhagavatam. Solo allora avrai la completa istruzione. allora capiremo qual è la nostra posizione costituzionale e qual è la nostra reale caratteristica. Nello Srimad Bhagavatam si trova la parola Mukti, liberazione. Lo Srimad Bhagavatam definisce Mukti in questo modo. Mukti significa lasciare le nostre attività illusorie ed essere situati nelle attività reali, originarie, che ci sono proprie. Per la nostra caratteristica originaria, di eterni servitori di Dio, Krishna, essere situati su quella piattaforma eterna, servendo Krishna, questa è Mukti. Mukti significa lasciare la falsa concezione di vita e prendere la reale concezione di vita. Questa è Mukti. Così Krishna, nella Bhagavad Gita, definisce la Mukti con queste parole. Sarva Dharmam significa tutti i tipi di sistemi religiosi non autentici. Tu, altrimenti, perché consiglia? Lascia, perché sono tutti degli imbrogli. Il Dharma reale è semplicemente abbandonati a me. Sì, questa è religione. All'inizio del quarto capitolo, Krishna dice, questa è la dichiarazione, e significa, ogni qualvolta c'è confusione riguardo al concetto del Dharma, della pura caratteristica, allora io appaio. Krishna apparve dunque per ristabilire i principi reali del Dharma, della religione. Non è apparso per instaurare il cosiddetto sistema religioso, la religione indiana, musulmana, cristiana, questa o quella religione. No, non quel tipo di religione, ma la vera religione. Per questo dice, lascia tutte queste religioni e semplicemente abbandonati a me. Così, qualunque sistema religioso che insegni a distogliere l'attenzione del fedele verso così tante cose, è una religione ingannevole. Proprio come in India, c'è una classe di uomini che sono chiamati Mayavadi. Loro dicono, adora qualsiasi essere celeste, il risultato è lo stesso. Questa è falsa religione. Krishna ha detto, semplicemente abbandonati a me. Uno può chiedere, nei Veda ci sono così tanti, si raccomanda l'adorazione di così tanti esseri celesti, è falso? No, non è falso. Dato che è scritto nei Veda, non si può dire che sia falso, ma queste adorazioni perseguono tutte un beneficio materiale. Che cosa significa beneficio materiale? È detto che se vuoi essere molto istruito, adora questo essere celeste. Se vuoi una bella moglie, adora questo essere celeste. Se vuoi essere molto ricco, allora adora questo essere celeste. In questo modo ci sono diverse cose, ma queste cose sono tutte cose materiali. E questo è menzionato nel Bhagavatam. Quelli che vogliono il successo in questa vita materiale, per loro è raccomandata l'adorazione degli esseri celesti. Per questo nella Bhagavad Gita è detto anche, e significa che coloro che sono impegnati nell'adorazione di altri esseri celesti, i loro sensi sono persi dietro a desideri lussuriosi. Supponiamo che io voglia ricchezza, o una moglie meravigliosa, o un'ottima posizione, o una buona istruzione. Che cosa sono queste? Sono tutte cose temporanee che ci sono finché c'è questo corpo, ma uno dovrebbe interessarsi per cose eterne, perché ognuno di noi è eterno. Per cui, se vogliamo una moglie meravigliosa, o ricchezza è semplicemente e esclusivamente per questo corpo. Nel prossimo corpo i nostri desideri saranno differenti. Supponiamo che nella prossima vita ottenga un corpo animale, allora avrò bisogno di un altro tipo di moglie. Per questo nella Bhagavad Gita è detto: le persone con desideri materiali, loro ottengono qualche beneficio per questa breve durata di vita, ma poi queste cose finiranno, non continueranno. Con la fine del corpo tutto finirà. Per questo, questi desideri, fammi essere ricco, fammi avere una bella moglie, fammi avere una buona istruzione materiale e così di seguito, queste cose non sono permanenti, sono temporanee. Quindi, una persona realmente istruita, che si interessa per la vita eterna, non è interessata a tutte queste cose temporanee. Anche se uno raggiunge i pianeti celesti, e queste cose sono promesse nella letteratura vedica, anche questo è temporaneo. Dunque, mukti significa abbandonare tutti questi desideri materiali e situarsi nella propria posizione costituzionale, la coscienza di Krishna. Questa è liberazione. Liberazione non significa che quando ottieni la liberazione, se ora hai due mani, allora ne avrai quattro. No, niente di tutto questo. Liberazione significa cambio di coscienza. Ora noi siamo consapevoli del piacere materiale. Dammi una bella moglie, dammi delle ricchezze, dammi una buona istruzione, dammi questo, dammi quello. Così tante cose. Non c'è fine. Perciò Bhagavata dice: queste sono tutte necessità del corpo. Tu situati nella tua coscienza originale, che è la coscienza di Krishna. Questa è mukti, liberazione. Da qui la definizione di bhakti, che significa nessun altro desiderio materiale, niente desideri materiali. Desiderio significa ora per noi desiderio materiale. Questo è Bhakti Marga, significa semplicemente soddisfare Krishna, questo è Bhakti Marga, nessun altro desiderio, nessun'altra motivazione. E questo è raccomandato da Sri Chaitanya Mahaprabhu, che disse, questa è l'istruzione di Chaitanya Mahaprabhu. Noi stiamo seguendo Chaitanya Mahaprabhu, perciò dovremmo seguire la sua istruzione. E qual è? Nadanam, non voglio nessuna ricchezza. Nessuna ricchezza materiale, non voglio nessun seguace e nemmeno voglio una moglie meravigliosa. E allora che cosa vuoi? Queste sono le cose materiali che tutti vogliono, no? E nemmeno voglio la liberazione. Liberazione significa che non c'è più Janma, ma lui dice: vita dopo vita voglio essere impegnato nel tuo servizio devozionale. Questa è la reale caratteristica e questa dovrebbe essere seguita. Dunque, l'essenza della conoscenza vedica è il Vedanta. Ci sono quattro Veda e molti rami, 18 Purana e poi 108 Upanishad, e l'essenza di tutto è racchiusa nello Srimad Bhagavatam. Prima di tutto, Vyasadeva è l'autore di tutte queste letterature, non l'autore, ma colui che le ha scritte. Prima non c'era bisogno di scrivere, perché la gente era molto intelligente, memorizzava all'istante tutto quello che ascoltava dal maestro spirituale. Questa era la situazione 5.000 anni fa, non ora, ora la memoria non è acuta. Perciò Vyasadeva ha messo per iscritto tutta questa letteratura vedica, la tradizione vedica. Così il Vedanta Sutra è la crema di tutta la letteratura vedica e lo Srimad Bhagavatam è l'ulteriore spiegazione di questo Vedanta Sutra. Siccome però Vyasadeva sapeva che più avanti questo Vedanta Sutra sarebbe stato malinterpretato da un sacco di mascalzoni, allora lasciò il commento al Vedanta Sutra nella forma dello Srimad Bhagavatam. Se noi ascoltiamo lo Srimad Bhagavatam da Shukadeva Goswami e dalla sua successione disciplica, allora gusteremo la vita perfino dopo la liberazione. Significa liberazione. Significa chiudere definitivamente con questa vita materiale. Solo vita spirituale. Anche nella vita spirituale si gusta lo Srimad Bhagavatam. Ma a chi si rivolge? Qui è detto che gli intellettuali e i Rashika, cioè coloro che hanno umorismo trascendentale, loro possono capire lo Srimad Bhagavatam. Questo è tutto.
Avete ascoltato lezioni originali di Srila Prabhupada, un programma di RKC a cura di Bhakta Andrea.